la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8:03, tra poco anche noi ci occuperemo naturalmente della scomparsa di Papa Francesco, mentre sale a 14 il numero delle vittime a seguito degli attacchi notturni da parte delle forze armate israeliane nella striscia di Gaza, lo riferisce Al Jazeera. Tra poco dicevamo le notizie, ma partiamo sempre con le previsioni del tempo e con il Lamma. Quest'oggi c'è Daniele Grifoni. Buongiorno Daniele.
Sì, buongiorno a tutti. Per la giornata di oggi il tipo di tempo sarà molto simile a quello di ieri, quindi in mattinata avremo degli addensamenti di nubi basse sulle province settentrionali, in dissolvimento nel corso della mattina. Nel pomeriggio sviluppo di nubi sulle zone interne, in particolare sulla provincia di Arezzo, di Siena e in Appennino, dove non si esclude la possibilità di qualche rovescio o breve temporale. I venti saranno deboli occidentali, mari generalmente poco mossi. Temperature stazionare sui valori di ieri, quindi punte massime tra i 18 e i 24 gradi. Per quanto riguarda la tendenza poi per domani, non sono previste variazioni significative, sarà una giornata simile a quella di oggi e gran parte della settimana vedrà ancora la possibilità di instabilità, soprattutto nella seconda parte della giornata, con un peggioramento un pochino più consistente nella giornata di giovedì. Con questo è tutto.
Grazie a Daniele Grifoni dell'Amma, pochi secondi di pubblicità, ci risentiamo tra poco.
L'Associazione La Rossa presenta l'undicesima edizione di Primo Maggio Alari, Festa Rossa dei Lavoratori. Dalle 11 alle 23 un super festival nelle quattro piazze intorno al Castello del Borgo di Lari, al Teatro Tina Modotti, La Guerra al Lavoro, Economia di Guerra, Tagli e Ricadute sul Lavoro e Pratiche di Lotta, in collaborazione con Ottolina TV. Sui vari palchi, i concerti de La Balotta Continua, Hotel La Salle, Luta Page, 71 JPM, Batucada a Gogo e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile, ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Che facciamo stasera?
Aspetta, guardo su WhatsApp.
Su WhatsApp?
Non lo sai? Il City Lights di Controradio è su WhatsApp. Eventi, spettacoli, iniziative culturali, tutte le cose più interessanti del giorno ti arrivano su WhatsApp la mattina presto. Così puoi organizzarti e se vuoi, puoi anche ascoltare il podcast del City Lights radiofonico.
Forte, che devo fare?
Semplice, vai sul sito controradio.it, trovi il banner City Lights, clicchi e ti iscrivi. Mi raccomando, togli la notifica di WhatsApp, se no c'è il concerto di Pling.
City Light di Controradio, eventi, spettacoli ed iniziative culturali su radio, newsletter e WhatsApp.
Di notte e di giorno.
TEDx Fiesole 2025 ti aspetta il 4 maggio per una giornata straordinaria tra idee, ispirazione e spettacolo per parlare di sostenibilità, clima, crescita personale e futuro. Oltre 40 speaker da tutto il mondo, tra cui i contributi di Jane Goodall e Manuel Pulgar Vidal. Una festa del pensiero e della condivisione con talk, meditazione, workshop, associazioni, musica, ristorazione e tanta energia positiva. E in esclusiva le performance di Ginevra Di Marco e del Balletto di Toscana. Biglietti su TEDxFiesole.com. Renew, recharge, sustain. Controradio.
Le 8:07, iniziamo le nostre riflessioni sulla scomparsa di Papa Francesco, lo facciamo con il fondatore e presidente di Rondine, Cittadella della Pace, Franco Vaccari. Buongiorno a lei e grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Qual è il grande lascito di questo Papa Vaccari, secondo lei?
Ma è difficile condensarlo in poche parole perché è stato un grande Papa, ma mi pare, sto riflettendo molto sulla prossimità alla condizione umana. Mi pare che Papa Francesco ha abbassato l'idea del sacro e ha consentito a tutti di avvicinarsi alla santità di Dio attraverso le relazioni, attraverso i minimi gesti, dei dettagli che credo non siano trovate d'immagine ma che siano l'autenticità di una persona che si vuol fare prossimo a tutti e quindi specialmente ai poveri, che sembrano quelli più difficili da incontrare e che una logica molto mondana magari scarta. Quindi mi pare che qui ha operato un vero avanzamento nella storia della Chiesa, che ha usato spesso anche il sacro come qualcosa che separa e ha portato la santità che invece contagia, ecco.
Non si torna indietro, come ha detto qualcuno?
Credo che sia molto difficile, anche se proprio in questi tempi siamo costretti a constatare che la storia non è un avanzamento lineare, non è un progresso continuo, ha degli avanzamenti e dei ritorni indietro, ha delle fughe in avanti e anche delle reazioni incomprensibili, a volte irrazionali e dolorose. Però credo che la strada che ha aperto Papa Francesco è abbastanza praticata in questo decennio, anzi in questi 12 anni, e ha trovato, mi permetta di dire, tanta simpatia. Proprio uso una parola che è molto umana, no? E però dice di questo contagio a cui credo che molti non vorranno più rinunciare. Sarà impossibile rivedere un Papa lontano, un Papa, per dire, con un segno antico che risale nella sedia gestatoria ed è accompagnato dai flabelli di sapore egiziano. Era un Papa con la borsa, col rasoio, il breviario dentro una scaletta che saliva l'aereo. Questa volta ha preso un aereo per andare molto più lontano, però direbbe lui: no, hai sbagliato, caro Franco, molto più vicino.
Era un Papa parroco in qualche modo. Nel frattempo saluto e ringrazio anche Padre Bernardo, l'abate di San Miniato al Monte. Buongiorno Bernardo.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
Vaccari, una domanda sul fatto che l'incertezza e la precarietà diventano ancora più cogenti in questo momento, forse?
Sì, a parte che Papa Francesco ci ha insegnato a capire che è la condizione umana fragile, vulnerabile, incerta, che siamo tutti pellegrini, nomadi, alla ricerca del regno di Dio, di cui intravediamo qualcosa qui e che attendiamo operosamente per il nostro futuro. Però certamente la globalizzazione ci espone a uno scenario che era inedito per tutti noi. Ricordavo proprio ieri che appartengo a una generazione che ha avuto la sorte di vedere l'aratro tirato dai buoi nei campi dell'Appennino toscano, e si vede oggi in pratica l'intelligenza artificiale. Beh, insomma, un salto bello se ci pensiamo. L'aratro ha 7.000 anni di storia e oggi non c'è più, e ci abbiamo l'intelligenza artificiale. Come fare a non essere un po' disorientati? Come non vivere una precarietà? Papa Francesco ha immesso in questa condizione umana una forza che è la forza del Vangelo, perché Gesù Cristo è veramente uomo, ce lo dimentichiamo ogni tanto.
Le chiederò tra poco del rapporto che aveva Papa Francesco con Rondine, Cittadella della Pace. Vaccari, però nel frattempo vorrei sentire Padre Bernardo, che ricordiamolo venne scelto da Papa Francesco per gli esercizi spirituali qualche anno fa, le meditazioni di questo periodo. Un ricordo e una riflessione, Padre Bernardo, su Papa Francesco.
Un ricordo segnato da profonda affezione per una persona che ho avuto, posso dirlo, insomma, l'immeritato privilegio di accompagnare, anche se per tutto sommato pochi giorni, una settimana, in un percorso orientato alla Pasqua, era Quaresima, e quindi necessariamente inscritto anche in quei limiti umani sui quali ci siamo interrogati sia comunitariamente nella cappella della Casa degli Esercizi Spirituali di Ariccia, sia più personalmente in quei colloqui che ho avuto davvero la grazia di poter avere con lui. E il ricordo è, si sintetizza in un'immagine che non dimenticherò mai: mi trovò sulla scrivania della mia stanza dove venne a cercarmi dopo una meditazione, circondato da una pila di libri che mi ero portato dietro per avere, come dire, qualche riferimento a uno scibile più possibile vasto, e con un libraccio, non dico li buttò per terra, ma quasi per aprire un varco fra me e lui senza mediazione che non fosse l'immediatezza dello sguardo e della parola, ecco, e credo che sia un gesto semplice ma che evoca molto bene quello che secondo me è un verbo chiave del suo ministero e della sua testimonianza: accorciare la distanza fra terra, cielo, mondo, chiesa, umanità e divinità, e tutto quello che in qualche misura ha cercato di fare nel nome della pace, della fraternità e della riconciliazione che deve esserci e deve esserci fra sensibilità, visioni e culture diverse, in nome di un amore più grande di tutto quello che ci divide.
Lei portò una visione deuteronomica, parlò di memoria. Papa Francesco amava parlare di memoria del futuro, padre Bernardo, però in quegli esercizi.
Sì, perché come ha autorevolmente detto chi mi ha preceduto, quello di Papa Francesco è comunque sempre stato uno sguardo sapienziale, ancorato a tutto quello che ci ha preceduto e che si ricorda attraverso una memoria grata, lucida, consapevole anche dei limiti o per certi versi anche di tutto quello che può aver contraddetto nella nostra storia del Vangelo, la sua insonne lotta agli abusi ne è in qualche modo la testimonianza più eloquente, ma nello stesso tempo tutta questa memoria, tutta questa tradizione, tutto quello che ci ha preceduto, guai se diventasse, come amava ripetere più volte, la bacheca di un museo dove conservare in modo particolare la Chiesa, per sottrarla alle vicissitudini del tempo e ai sussulti della storia, ed è questa luce che biblicamente è aperto a tutto quello che la speranza e la profezia ci lascia faticosamente, ma direi inevitabilmente intravedere.
Padre Bernardo, rimanga con noi ancora un minuto se può, perché volevo congedarmi da Franco Vaccari non prima di avergli chiesto del rapporto di Papa Francesco con Rondine, cittadella della pace, l'impegno per il disarmo, appunto, per la pace. Vaccari.
Ma noi siamo molto grati a Papa Francesco che ci ha voluto incontrare varie volte, sia a margine delle udienze generali sia in udienza privata, e ci ha rivolto delle parole, ce le ha scritte bellissime, le conserviamo come un testimone da continuare a tenere, ma non tenere tra le nostre mani, ma da diffondere il più possibile. Forse tra i tanti momenti potrei ricordare quando ci ricevette in udienza con i ragazzi di Rondine, e quando arrivarono da lui che gli portarono, era il giorno del suo compleanno, gli portammo una piccola torta con le candeline accese e gli facemmo questa sorpresa, e gliela porsero una ragazza palestinese e un ragazzo israeliano con i segni anche distintivi del loro abbigliamento, e quando li vide proprio ebbe quelle spalancò quegli occhi, no? Vivi, pieni di vivacità e di stupore, di gioia, li abbracciò e disse: andate, gli disse tre o quattro volte, sì, andate, diteglielo lì al palazzo di vetro, diteglielo che bisogna fare la pace. Però, ecco, sentì questa empatia. Mi piace ricordare questo gesto, come ricordava padre Bernardo, che saluto con affetto, questa instancabile testimonianza della pace.
Franco Vaccari, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
E buona giornata. Padre Bernardo, il Papa Francesco è stato l'ultimo, e accade ai papi e basta, a girare il mondo ed essere seguito da folle importanti. Non accade più a nessun leader carismatico, politico, nessun guru, a nessun capo di qualunque isma, diciamo così. Questo, comunque la si pensi, genera un grande vuoto.
Anzitutto lasciami salutare anche da parte mia il carissimo Franco e tutta Rondine, e ti rispondo, Raffaele, pensando davvero che Papa Francesco incarna anche questo nel cuore e adesso nel rimpianto di moltitudini incalcolabili di persone, cioè l'autorevolezza di qualcuno che ha una parola non banalmente utile per tutte le occasioni, questo sarebbe populismo, ma una parola che dà voce a tutto quello che noi non riusciremmo a dire, a testimoniare e a indicare con quella lucidità, se necessario addirittura sovversiva, per restituire al nostro cammino umano una consapevolezza, una dignità che non riscontriamo presente nell'orizzonte politico, pragmatico o addirittura ideale di molte molte altre persone che invece dovrebbero educarci a questo.
Prego, Bernardo, concludi.
No, concludo soltanto con la sottolineatura che tutto questo è oltremodo essenziale, era oltremodo essenziale e lo continuerà ad essere per restituire a tutti noi un'altra categoria chiave del Magistero di Francesco, cioè la consapevolezza che anche la Chiesa è nel concerto dell'intera famiglia umana, che è un orizzonte su cui Papa Francesco si è speso con contributi formidabili a restituire a tutti noi la percezione che si potrà avere religioni, sensibilità, storie diverse, ma tutti apparteniamo alla famiglia umana.
Un'ultima domanda, padre Bernardo, che ha a che fare con la contraddizione di quello che dicevo prima, ovvero Papa Francesco era solo?
In generale essere, diciamo, al vertice di una realtà anche pure evangelicamente segnata come la Chiesa comporta spesso tempi di solitudine, e questo per un semplice fatto, perché il Papa e lui solo, Francesco in particolare, aveva carismi, oserei dire visionari, e come se ci parlasse, ci raccontasse quello che vedeva da un crinale sul quale c'era posto per lui solo e nessun altro. Questo implica una solitudine inevitabilmente sofferta di macerazione, eccetera. Allora lì a quel punto c'è un bivio: uno fa finta di non vedere e resta immobile, oppure, come ha fatto Francesco, continua a tagliarsi i piedi camminando su quel crinale e in più aggiunge una strada per noi altri affinché si riesca ad arrivare a vedere quello che lui già ha visto prima di noi.
Grazie padre Bernardo.
Grazie. E lei, a voi tutti, buona giornata.
Grazie.
Ciao.
A padre Bernardo Francesco Gianni, il priore di San Miniato al Monte. Il nostro prossimo ospite, il parroco di Sant'Andrea in Percussina, referente di Libera in Toscana, Andrea Bigalli. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Raffaele.
Partiamo dalla domanda che faceva padre Bernardo: c'era una solitudine di Papa Francesco all'interno della Chiesa?
Ma sicuramente c'è stata all'interno della Curia Romana, anche se quando si parla di Curia Romana è un ente che rischia di essere fantasmatico, poco identificabile. Diciamo che c'è stata una dimensione di conservazione della Chiesa che chiaramente l'ha avversato, penso, da subito. Quindi a questa solitudine che spesso lui fra l'altro ha denunciato, dobbiamo però mettere in parallelo questa meravigliosa adesione di popolo che credo l'ha visto fra i pontefici clamati in assoluto. Guarda, io Raffaele sono molto stupito, anche se in qualche modo c'era una tensione di stima che si comprendeva già da tempo, però sono veramente molto distanti i mondi da cui stanno arrivando attestazioni di grande stima. Quindi credo sia stato solo per un certo punto di vista, ma molto seguito su altri, senza ombra di dubbio, e magari appunto dove non ci aspetteremmo che ci possa essere attenzione dell'autorità della Chiesa Cattolica.
Qual è il grande lascito per te, per Andrea Bigalli?
Ma senti, sono fondamentalmente due, cioè la riscoperta dello spirito critico del Vangelo, ed è uno spirito critico che si articola soprattutto su un passaggio, cioè il privilegiare la teologia della cura, dell'attenzione, del prendersi carico, della responsabilità, della tenerezza, in contrapposizione a tutto quello che stiamo vedendo adesso, che rischia di apparirci trionfante a tanto titolo, l'arroganza, il potere militare, il potere economico, la discriminazione, la gerarchizzazione, il suprematismo, tutte realtà che purtroppo, insomma, vediamo apparentemente trionfanti in questa fase storica. Da questo punto di vista Bergoglio sembrava un uomo che controbattesse con quella dimensione di magistero della Chiesa più legata a questi elementi, un potere tanto più grande del suo, del nostro, di Chiesa Cattolica intesa come l'ha concepito lui. E però ecco, non lo so, è una bella sfida, vediamo dove ci portano le evoluzioni prossime.
C'è grande attesa da questo punto di vista, perché parlavamo di tempi di grande incertezza. Taylor Green, una fedelissima di Trump, deputata trampiana, ha scritto il male sconfitto per mano di Dio. Il male, per lei Papa Francesco era il male. Che significa se Trump viene ai funerali del Papa, Andrea Bigali, che su questa terra è tutto possibile?
Ascolta, guarda, ti voglio rispondere sulla dimensione biblica. Chi mangia e beve il corpo e il sangue di Cristo senza essere degni, dice San Paolo, accumula carbone ardente sopra la propria testa. È una questione, guarda, profondamente teologica. Se tu vivi questa doppiezza così evidente, insomma, no, perché noi sappiamo benissimo quello che Trump in realtà pensava di Bergoglio, pensava del cattolicesimo anche in quanto tale, almeno il cattolicesimo, diciamo, conciliare, beh, insomma, ne renderà conto di fronte a Dio. Ora lo so che questa è una questione da spendere male da un punto di vista giornalistico, Raffaele, però è così, insomma, ecco, cioè, nel senso, siccome poi in ultima analisi i tempi della storia a volte sono tempi lenti ma efficaci, credo che dovrà rendere conto di tutto quanto al tempo dei video.
Un'ultima domanda, Andrea Bigali, ha a che fare con i grandi temi scomodi, impopolari. Penso al carcere e penso ai migranti. Sono due temi da cui il mondo della politica si tiene ben distante perché non fanno consenso. Prima lasciami dare la notizia che si riunisce la prima congregazione dei cardinali nell'aula nuova del sinodo che dovrebbe ufficializzare la data dei funerali di Papa Francesco, secondo le indicazioni del testo liturgico che definisce le regole e le modalità di cosa avviene dopo la morte di un pontefice. I funerali si dovrebbero celebrare tra il quarto e il sesto della morte, quindi tra venerdì e domenica. Dicevamo, i temi che la politica non ama perché non fanno consenso e i temi su cui Papa Francesco insisteva di più. Questa è una grande lezione, il carcere e i migranti.
Ma senza ombra di dubbio, che poi però vanno inseriti in tutta la dimensione del magistero di Papa Francesco, il quale, ricordiamoci, inseriva la dinamica della fraternità e della sororità, aggiungo io, all'interno della prospettiva ambientale, intesa però in un senso molto ampio e molto intelligente, secondo la linea aveva già cominciato a percorrere Giovanni Paolo II, l'ecologia umana, e la Laudato Si e la Fratelli Tutti resteranno nella storia della Chiesa per due documenti straordinari che prospettano tutta la questione dei poveri, la solidarietà sociale, l'attenzione appunto a chi vive delle condizioni drammatiche, alle minoranze, in una questione fondamentale che è quella del futuro. Sono temi che sembrano, appunto, che tu annoti giustamente, secondari o poco produttivi da un punto di vista elettorale, da un punto di vista anche meramente del consenso, ma in realtà sono le prospettive che ci potrebbero condurre a un futuro di segno diverso, e sono strade che bisognerà cominciare a percorrere con una certa risolutezza, perché altrimenti se no davvero questo pianeta non sopravviverà a questa contemporaneità che va cambiata nei segni più velocemente possibile.
Andrea Bigagli, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina e buona
grazie
giornata e a risentirci.
Buono tutto ai vostri ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie, noi ci risentiamo tra poco perché sono le 8:28, arriva il giornale radio di Popolare Network e noi torniamo subito dopo.
E 31 minuti, una buona giornata alle notizie. La morte di Papa Francesco, la salma è stata portata ieri sera nella Basilica di Santa Marta per la constatazione di morte. Da domani ci sarà l'ostensione a San Pietro. I funerali potrebbero essere celebrati tra venerdì e domenica. Sabato sembra essere il giorno più probabile. A Roma arriveranno decine di migliaia di fedeli, capi di Stato da tutto il mondo. Da ieri mattina Piazza San Pietro si è riempita di persone arrivate per rendere omaggio al Papa deceduto alle 7:35 del mattino. Le cause della morte sono state confermate ieri sera dal Vaticano, è stato un ictus ad essergli fatale dopo la malattia, il ricovero al Gemelli e poi il ritorno alle occasioni pubbliche, religiose e politiche come l'incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti il giorno di Pasqua. Il successore di Papa Francesco verrà eletto dal conclave tra il 6 e il 10 maggio. Sono 135 i cardinali con diritto di voto che eleggeranno il successore. 108 di questi sono stati nominati dallo stesso Bergoglio, più i cardinali senza diritto di voto ma che parteciperanno alle congregazioni generali che cominceranno a tenersi già dalle prossime ore a Roma. Intanto anche la politica italiana si sta muovendo. Oggi un consiglio dei ministri deciderà il lutto nazionale e le misure necessarie di organizzazione per la città di Roma nel giorno dei funerali. Domani poi alla Camera dei Deputati ci sarà una commemorazione.
Volodymyr Zelensky ha ribadito di essere pronto a discutere di una tregua su obiettivi civili. Ieri Vladimir Putin si era detto pronto invece a colloqui diretti con gli ucraini, Mosca e Kiev sono sotto pressione dopo la minaccia degli Stati Uniti di abbandonare il negoziato sull'Ucraina, a meno che non ci siano passi in avanti in tempi rapidi. Il governo americano ha parlato nuovamente di una possibile intesa nel giro di pochi giorni. Domani a Londra si riuniranno americani, ucraini, britannici e francesi.
Il tasso di approvazione di Donald Trump è al livello più basso dal suo ritorno alla Casa Bianca. Secondo l'ultimo sondaggio Reuters Ipsos, il 42% degli americani approverebbe l'operato del presidente. Tre settimane fa era il 43%, subito dopo il suo insediamento, il 20 gennaio, il tasso di approvazione per Trump era il 47%.
Borse asiatiche contrastate questa mattina dopo le forti perdite di Wall Street. Nella seduta di ieri la borsa di New York aveva chiuso in forte calo, meno 2,4% lo Standard & Poor's, meno 2,5% il Dow Jones. Tra le cause, gli attacchi della Casa Bianca al presidente della Fed, la banca centrale americana. Trump ha definito Jeremy Powell un perdente perché non sta abbassando i tassi di interesse. Questa settimana a Washington, la riunione annuale di Fondo Monetario e Banca Mondiale, il governo americano ha minacciato di uscire da entrambe le organizzazioni.
Prossimo appuntamento con le notizie alle 9.30, più tardi.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. In Fipili rallentamenti verso il capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Segnaliamo inoltre nebbia Banchi tra Ginestra ed Empoli Ovest. Raccomandiamo di moderare la velocità. Sempre in Fipili per lavori è chiuso il nodo Bivio SDC Firenze Livorno, provenendo dall'autostrada Genova Livorno Cecina in direzione sud. Il provvedimento è in vigore fino al 31 di maggio. Siamo al traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana segnaliamo vari cantieri in via Santa Marta e via della Vigna Nuova e la riqualificazione dell'illuminazione pubblica in via dei Cannicci. Tutti i provvedimenti di mobilità sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
116117 è il numero del servizio di continuità assistenziale Guardia Medica, attivo tutti i giorni dalle 20 alle 8, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del primo giorno feriale. Puoi chiamare l'116117 anche per ricevere assistenza o consulenza sanitaria non urgente ed informazioni sui servizi del Sistema Sanitario Toscano. Per info, regione.toscana.it/116117.
La tua azienda, ente o associazione è sui social?
Oggi è imprescindibile esserci e l'efficacia del profilo dipende da strategie personalizzate sugli obiettivi di comunicazione, sul target, sul tone of voice e molto altro.
Il tuo profilo è il volto social del tuo brand. Non improvvisare, dagli il giusto valore.
TIFF, il canale video social di Controradio, ha più di 78.000 follower in Toscana. Il suo staff comunicazione può mettere a disposizione il know-how necessario per creare e ottimizzare la tua presenza sui social e, se necessario, formare il tuo personale interno.
Per saperne di più scrivi a crossmedia@controradio.it.
Al Viper Theater, karate in concerto. Con un sound che fonde punk, jazz e post-rock, la band di culto della scena indie rock americana torna in Italia per presentare Make It Fit, il nuovo disco. Mercoledì 14 maggio al Viper Theater di Firenze. Karate live. Prevendite su Ticket One. Info viperclub.eu.
Contro Radio.
We'll be right back.
Alle 8.40 con Folco Terzani volevamo parlare della rivolta della montagna contro la chiusura del ponte dell'Orsigna, ma lo faremo sicuramente, ma non possiamo non partire dalla scomparsa di Papa Francesco. Folco, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Abbiamo parlato di alcuni temi cari a Papa Francesco che in qualche modo hanno rappresentato anche una voce abbastanza isolata, dal disarmo alla questione dei migranti, ai carcerati, tutti quegli argomenti, come dire, da cui i politici si tengono lontani perché poco popolari, perché non portano molti voti. Un altro grande tema su cui si è concentrato Papa Francesco è il tema dell'ambiente. È stato veramente importante da questo punto di vista, nel senso che ha fatto anche un'enciclica su questo, insomma, non l'ho trattato con marginalità. Che voce se ne va dal tuo punto di vista, che sei un laico, diciamo così?
Ma da laico mi è piaciuto tanto un personaggio così semplice. Cioè, prima, quando eravamo giovani, si ammirava tanto il Dalai Lama, che era una voce spirituale un po' per tutti, no? Poi è diventato davvero Papa Francesco, questa voce anche quasi super partis, ma proprio parlava per quell'altra cosa, l'altra visione della vita, no? Che è la visione dello spirito invece che della materia. Cioè, ci si dimentica, spesso ci vuole quella voce, e per avere quella voce bisogna anche parlare semplicemente. Quello era bello di lui, era una persona a cui si poteva guardare, si poteva ascoltare, si sentiva almeno l'altro punto di vista.
Un altro punto di vista che ora non c'è più, però, nel senso che le politiche per l'ambiente sembrano un gigantesco intralcio nella vulgata contemporanea.
Sì, sì. Ma perché non guardiamo la realtà, va bene, voglio dire, uno dice che è colpa dei politici, ma in verità, perché non prendono voti, però è anche colpa delle persone che non le votano, che, no? Certo. È un po' così, cioè siamo tutti dentro a questo frullatore in questo momento, e abbiamo tante ansie e problemi e non riusciamo a vedere le cose grandi, e questo è l'importante, di avere ancora una natura funzionante in cui si può vivere e si può conoscere la sua maestà e la sua forza, però sempre meno persone ci vivono e è difficile capirla. Poi a un certo punto si farà risentire, ovviamente i cicli della natura sono enormi e lunghissimi.
La pagheremo.
Ma come tutte le cose, credo è una cosa normale, no? Si può dirlo così, le cose salgono e poi ricrollano, è ovvio che ricrollerà, questa situazione è finta, questa velocità, questa crescita, questa nostra presenza ovunque che non fa più funzionare i cicli della natura. Alla fine, se c'è un confronto fra noi e la natura, chi vincerà?
Allora ci deve pensare la natura, perché noi non siamo in grado, perché non siamo in grado di rinunciare a delle cose.
No, questa è stata una scostatazione incredibile degli ultimi anni, cioè vedere che proprio non siamo in grado di fermarci. Saremo in grado di cambiare, non è che non saremo mai, però prima di fermarci dobbiamo conoscere le conseguenze. E a volte anche con i prepotenti non si fermano fino a che non conoscono le conseguenze, e così è uguale per noi, purtroppo, per cui riusciremo, cambieremo, però prima dobbiamo conoscere le conseguenze. Pare che sarà così, non funziona solo le battaglie mediatiche o la discussione sull'ambiente o gli studi nemmeno sull'ambiente. Magari l'unica cosa che veramente funziona è starci dentro all'ambiente, starci dentro alla natura, vivere in posti veramente naturali. Però è sempre più difficile per noi farlo, questo noi lo vediamo nelle nostre montagne, che vengono percepite così silenziose, no? Posti dove non succede niente, ecco, quello, dove non c'è niente. Questo è come vengono visti questi posti, perché non c'è il cinema, non c'è la discoteca, non c'è il bar, per cui non c'è niente. In verità c'è tutto, però ci vuole un po' di tempo per incominciare a vederlo.
Perché stare tra 100.000 alberi significa non essere soli.
Sì, 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 infatti noi viviamo in una valle dove ci sono meno di 100 persone, però in verità ci sono più di 100.000 abitanti, solo che gli altri abitanti non sono persone. inizialmente non si vede questa cosa, si contano solo le persone, si parla solo con le persone, no? È normale, ognuno, anche i gatti parlano solo con i gatti, cioè ogni tanto discuteranno con un uccellino, con un cane, ma più che altro stanno fra di loro. Ecco, anche noi facciamo la stessa cosa. Però dopo un po' puoi imparare, come anche un gatto che vive in solitudine impara a relazionarsi con tutti gli altri esseri intorno, e non siamo poi più soli, è ovvio.
Da questo punto di vista quello che sta accadendo dalle tue parti è emblematico, cioè la chiusura per fare dei lavori al Ponte Melini, che però a Pracchia, siamo sulla montagna pistoiese, però questo spacca in due la montagna, lascia isolate intere frazioni, da cui l'Ossigna, non si può andare a scuola, non si può andare al lavoro. Cioè durante il Covid noi parlammo dei piccoli comuni, del fatto che dovevamo andare tutti a vivere nei piccoli comuni, eccetera. Ma mi sembra che si vada anche in questo caso in direzione contraria.
Credo che hai ragione, non si capisce, però forse deve andare proprio così, bisogna accettarlo, forse è positivo. Cioè noi, dove stavamo noi, no? C'erano più di 1000 persone quando ero piccolo, c'erano 3 negozi, c'era un forno, c'era un macellaio, c'era l'ufficio postale, ora non c'è niente, l'ultimo negozio era chiuso, poi ha riaperto uno ancora più piccolino e resiste, è giusto, si aggrappa agli specchi, ma tutto il resto è chiuso. Siamo meno di 100, da 1000 a meno di 100, cioè c'è uno spopolamento continuo di questa montagna. Proprio quest'anno sono andate via 2 altre famiglie, tra qualche mese va via l'ultimo gregge di capre, e poi all'Orsigna rimarranno solo gli orsi.
A questo punto mi verrebbe da dire, conoscendoti, ti verrebbe da dire, allora se volete chiuderci la valle, lasciateci in pace al 100%.
Questa è un'interessante opzione, sì, perché c'è anche chi dice va bene, vanno tutti via, va benissimo, e così la valle rimane ancora più naturale.
Però d'altra parte qualcuno questa valle vorrebbe viverla. Come si conclude questa faccenda del ponte? I lavori partiranno, non partiranno? Come, a che punto siamo? Avete protestato?
Sì, uno può protestare, non si capisce bene se serve la protesta, però uno almeno manifesta il disagio. Poi uno spera che chi amministra comunque pensa ai problemi di chi ci vive, e che avendo pensato a tutto non c'è altra soluzione, per cui bisogna farla così. A volte c'è l'impressione che l'arrivo dei soldi, anche dei soldi europei, i soldi da fuori, PNRR, RRR, creano a volte più problemi di quanti risolvono, perché i soldi che piovono dall'alto spesso fanno creare strutture, rifugi, costicini che rimangono per 2 anni, poi chiudono e non servono a nulla. Sicché questi soldi a volte creano più danni che altro, non è che i soldi portano sempre il bene.
Anzi,
vediamo, questa volta magari serve, e poi se è vero che riescono a ricostruire il ponte in 2 mesi, benissimo. Purtroppo si vede spessissimo che quando dice 2 mesi sono 7 mesi, sono un anno, non finiscono, insomma le cose vanno avanti.
Folco Terzani, grazie per questa testimonianza e queste riflessioni nel frattempo. Continueremo
grazie
a seguire
a voi,
la vicenda.
Che viva il Papa.
Grazie Folco.
Vai. If you wanna make the weather, then you have to take the blame. If sometimes dark clouds fill the sky,
Egyptian lights. Of courage to go against the grain. You have to make great sacrifice for such little gain and so much pain. And if your plans come to nothing, washed out in the rain.
Le 8:51, l'eurodeputato del Partito Democratico Dario Nardella è con noi questa mattina. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Naturalmente tra poco parleremo di questioni che riguardano l'Europa, il decreto legge sicurezza, come eravamo d'accordo, però Nardella non possiamo non partire da una riflessione che riguarda la scomparsa del Santo Padre e dal suo lascito, mi verrebbe da dire, come partenza. Cosa ci può dire di questo?
Beh, io nei miei 10 anni di sindaco a Firenze ho avuto la fortuna di incontrare il Papa più volte, e il primo incontro da sindaco, pochi mesi dopo la mia elezione, è stato proprio quel 10 novembre del 2015, e la sua visita storica a Firenze, la sua visita apostolica, nella quale incontrò i vescovi italiani e pronunciò anche parole rimaste poi scolpite nel suo pontificato. Il Papa richiamò più volte il discorso di Firenze e lo definì come il discorso piano della Chiesa italiana, un discorso nel quale abbiamo ritrovato spesso i riferimenti a Giorgio La Pira, il sindaco santo al quale il Papa era molto legato. Ricordo che nei vari incontri che ho avuto con lui, sorridendo, mi diceva sempre che i sindaci di Firenze dovevano essere i successori di Giorgio La Pira. E c'è un filo rosso tra Giorgio La Pira e Don Milani, l'altra figura che il Papa ammirava, certo, e che infatti a cui volle tributare quella visita del 2017, e lì disse: questa è la mia idea di Chiesa. Quindi devo dire che il rapporto tra il Papa e Firenze è sempre stato un rapporto molto forte, diciamo vissuto attraverso figure simboliche, anche Dante Alighieri, il richiamo alla Divina Commedia, il rapporto tra l'umanesimo e l'enciclica, e poi ovviamente Giorgio La Pira e Don Milani.
Un Papa che si è tenuto sempre distante da un uso strumentale della religione, la religione usata a fini politici, a fini bellici, a fini di propaganda, a fini. Da questo Papa Francesco si è tenuto lontano.
Beh, nel discorso di Papa Francesco noi troviamo sempre un riferimento al dialogo tra le religioni, un altro elemento direi che contraddistingue anche la vita di Firenze, che è sempre stata città rivolta al dialogo tra le confessioni. E troviamo poi anche un discorso capace di costruire ponti anche con i laici. Il Papa ha sempre diciamo eretto ponti anche nei momenti più difficili, nei conflitti, attraverso il suo continuo richiamo alla pace. Lo ha fatto in modo insistente sull'Ucraina, su Gaza, Palestina, e questo è un segno che rimane per sempre, nei confronti del quale noi dobbiamo essere non solo riconoscenti ma anche coerenti.
C'è qualcuno che ha fatto dell'uso della religione fini strumentali con esposizioni di madonne durante la campagna elettorale, che ha fortemente voluto anche quest'ultimo DL sicurezza. Il riferimento è ovviamente, per non fare misteri, a Matteo Salvini, per intenderci. Voi dal Parlamento europeo siete saltati su quando avete visto l'ultimo DL sicurezza, proprio in merito alla compatibilità tra questo provvedimento e le normative europee, in qualche modo il diritto dell'Unione Europea. Questa è una riflessione importante che farei, Nardella.
Sì, lei ha ragione. Il decreto legge sicurezza è un testo che intanto, diciamo, non si occupa realmente del tema della sicurezza dei cittadini, delle comunità, perché non si occupa degli aspetti riguardanti poi la tutela del territorio, e introduce degli elementi, diciamo, che hanno un rischioso potenziale repressivo, oltre anche a una serie di distorsioni che noi abbiamo denunciato a livello europeo, a Bruxelles, come ad esempio il divieto della coltivazione delle fiorescenze di canapa. Ora, la coltivazione della canapa è un filone in grande crescita nell'agricoltura italiana e anche in Toscana. Vietare la produzione e la commercializzazione, a nostro avviso, significa violare anche i principi comunitari della libera circolazione delle merci, perché a livello europeo i regolamenti consentono la coltivazione della fiorescenza di canapa con bassi livelli, appunto,
di THC.
Quindi c'è una impostazione ideologica in questo decreto legge di sicurezza, e finisce per procurare danni economici pesanti, visto che in Italia ci sono 30.000 persone, 3.000 aziende che lavorano nel settore della coltivazione della canapa. In Toscana, tra la Valle del Serchio, la Val d'Orcia, la Lucchesia, ci sono tanti territori dove ci sono aziende con donne giovani che fanno questo tipo di attività e potrebbero chiudere da un giorno all'altro.
È una cosa rischiosissima, si tratta di una filiera importante che copre molti settori, perché dalla canapa si ricavano tantissime materie che si ricavano anche dal petrolio, per intenderci, e sarebbe una mazzata tra l'altro ad un settore che è quello agricolo, che è già in grave sofferenza.
Ah, ha ragione, il settore agricolo è in grande sofferenza, ha bisogno di un rilancio, e gli agricoltori sono l'anello più debole in tutta la catena agroalimentare, i redditi sono bassi, ci sono pochi giovani. E poi dall'altro lato la cannabis è stata utilizzata, sperimentata, come ricordava, da molti sistemi sanitari regionali. La Toscana, e non solo la Toscana, hanno investito molti soldi per, diciamo, sperimentare e utilizzare in determinati ambiti, soprattutto per la terapia del dolore, la cannabis. Quindi ci troviamo di fronte ad una normativa nuova che è davvero paradossale, e si riesce per creare danni non solo all'economia e all'agricoltura, ma anche per privare i cittadini di una cura che è stata più volte considerata efficace.
Onorevole Nardella, grazie per essere stato con noi questa mattina e buona giornata a lei.
Grazie a tutti voi, buona giornata.
Man. FedEx Fiesole 2025 ti aspetta il 4 maggio per una giornata straordinaria tra idee, ispirazione e spettacolo per parlare di sostenibilità, clima, crescita personale e futuro. Oltre 40 speaker da tutto il mondo, tra cui i contributi di Jane Goodall e Manuel Pulgar Vidal. Una festa del pensiero e della condivisione con talk, meditazione, workshop, associazioni, musica, ristorazione e tanta energia positiva. E in esclusiva le performance di Ginevra Di Marco e del Balletto di Toscana. Biglietti su edixfiesole.com. Renew, recharge, sustain. Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, La leggerezza, il documentario sulla memoria e sul dramma dell'Alzheimer di Andrea Cacciagli. Di fronte all'insorgente malattia della nonna, la decisione di filmarla e di raccoglierne in quasi un anno di riprese i ricordi frammentati prima che svaniscano. La leggerezza per Critico per un giorno, mercoledì 7 maggio alle 19 alla presenza del regista in conversazione con una delegazione dell'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer di Firenze. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. Venerdì alle 9 su Controradio. Controradio.
Le 9:06 minuti, avviciniamoci al 25 aprile di quest'anno, parliamo di Radio Cora di Piazza D'Azeglio e altre due radio clandestine in occasione dell'ottantesimo della Liberazione Giuntina Repubblica, le memorie di Gilda La Rocca, protagonista della Resistenza e delle vicende di Radio Cora, torturata a Villa Triste, deportata. Con questo libro, Radio Cora di Piazza D'Azeglio e altre due radio clandestine, ci restituisce una testimonianza unica. La storica Marta Baiardi ha firmato la prefazione di questa nuova edizione. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, grazie a tutti voi e buongiorno ai radioascoltatori e radioascoltatrici.
Ci racconta di questo libro?
Sì, dunque, questo libro esce a 40 anni dalla prima edizione, che era appunto nell'85. La Rocca era nata nel 1910, quindi era già in età quando ha scritto questo libro. Aveva prima rilasciato una testimonianza per certi versi su quello che aveva subito in quanto patriota torturata a Villa Triste dalla banda Carità, e una testimonianza, quella del 65, nel documentario di Liliana Cavani, molto bello, Le donne e la resistenza, più reticente. Nel libro racconta la vicenda, sono varie le cose che racconta, è un libro anche frammentario, narrativamente non è compatto, però è davvero interessante e molto molto, è un memoriale molto sentito, quindi non è mai noioso a mio parere. Racconta la vicenda di Radio Cora, aggiunge brevi profili biografici dei resistenti che ha conosciuto bene, di cui quelli morti e quelli sopravvissuti, di cui era diventata amica o amiche, donne, uomini, c'è un rapporto di amicizia che si stringe molto forte durante la resistenza. E poi racconta, in filigrana viene fuori anche la sua autobiografia, chiamiamola così, sembra che non ci sia, ma invece c'è, sembra una prima occhiata, in realtà racconta della sua famiglia non ricca, secondogenita di 8 figli, racconta delle difficoltà economiche perché il padre era carabiniere, poi ebbe forse una crisi che oggi chiameremmo depressiva, fu licenziato e poi cioè lasciò i carabinieri, poi fu licenziato a seguito di un gesto di insubordinazione con il capetto fascista, e in casa La Rocca si respirava un'aria di penuria e di sottomissione. E quando La Rocca compie la sua scelta resistenziale, anche come dire, come se avesse trovato un nuovo mondo, è una scelta che non matura in famiglia del tutto. In famiglia avevano molto subito, matura nell'ambiente che lei si trova a frequentare quando ha, nel 1931, a 21 anni, diventa la segretaria di Bocci. E questo che sarà poi un grande eroe, insomma, della nostra resistenza, ucciso in seguito all'assalto nazifascista a Radio Cora del 7 giugno del 44 in Piazza D'Azeglio. Ecco, l'ambiente di Bocci, l'ambiente antifascista, per lei è, come dire, è molto importante. Dice che era gente colta, intelligenti, persone oneste, intelligenti, colte, gente pulita, che mi sembrava un'isola nel mare del fascismo imperversante. Questa è la sua scelta, è lì che lei matura. Dopo l'8 settembre diventa, insieme a Bocci, una resistente attiva e comincia questa attività indispensabile per Radio Cora, che contraddistingue tante donne che si dice staffette, ma staffette, come diceva Anna Bravo, che è una storica che ha studiato molto la resistenza delle donne, è un termine miniaturizzante. Gilda faceva delle cose molto importanti, portava su e giù i macchinari della radio, forniva i messaggi da decifrare a un indirizzo molto segreto a cui dovevano arrivare, insomma aveva un ruolo chiave in questa faccenda, e quindi poi scrive appunto questo libro che ha come altra sua motivazione una polemica addirittura con Ragghianti, grande capo della resistenza fiorentina, perché Gilda La Rocca rivendica in un certo senso una come dire, naturalmente Bocci era del PDA, era un antifascista della prima ora, aveva partecipato a tutte, all'Italia Libera, eccetera, però rivendica Gilda La Rocca, dice che c'erano tre Radio Cora, per questo la Radio Cora di Piazza D'Azeglio, dice letteralmente che Bocci la fece a titolo personale. Questo non ci deve stupire. Ragghianti dice di no, era del PDA, assolutamente, la Gilda La Rocca non ne sapeva nulla, insomma è anche un po' in questa polemica che si sviluppa nel 1979 sulla Nazione. In questa polemica Ragghianti è un po', come dire, no? La guarda un po' dall'alto in basso, lei è una semplice segretaria, ma lei non è solo una semplice segretaria. e questi episodi di autonomizzazione della lotta rispetto a certi vertici esistevano, e comunque la contesa rimane così. Nell'85 lei pubblica le sue memorie, dove è molto chiara su questi punti e ci tiene molto, era una donna coraggiosa anche a mettersi contro, insomma, contro questa idea di ragazzi.
Infatti questo libro ha il grande merito della storiografia contemporanea di restituirci il ruolo importantissimo delle donne nella resistenza, che è sempre stato, come dire, dipinto come un ruolo ancillare e minoritario, marginale, e non coinvolto in cose pericolose, cose da uomini, e invece stiamo raccontando che non è stato così, e questo è veramente importante.
Non è stato fatto così. Ci sono state molte partigiane combattenti, capi delle comandanti combattenti, ci sono state donne in armi nella resistenza armata. Quella di Gilda non imbraccia le armi, ma ha un livello di pericolosità e di rischio altissimo. E infatti poi lei viene, quando c'è l'assalto a Piazza d'Azeglio, lì davanti c'è una lapide, la lapide non è sul portone in cui è avvenuto, nei giardini d'Azeglio, a un certo punto sul marciapiede c'è questa lapide che ricorda questo 7 giugno del 44, il giorno dopo lo sbarco in Normandia, e quindi forse i patrioti sono stati forse, a parere di Gilda, da quello che dice, anche un po' imprudenti, dovevano essere meno persone, insomma, per una serie di fatalità. A un certo punto questi durano 5 mesi, da 5 mesi sono ricercatissimi dai nazifascisti, e quel giorno li trovano. C'è una Morandi, che quello che trasmette alle cuffie non li sente, poi lui spara, uccide un tedesco e uccidono poi anche lui, non immediatamente, morirà dopo qualche giorno. Poi verranno uccisi Bocci, Piccagli, e vengono deportati gli altri, e anche Gilda, che è l'unica donna arrestata in questa sede. Prima però di essere deportata, cioè di essere montata sul treno, viene torturata selvaggiamente. Ed è una cosa per lei terribile, talmente terribile che dice che tenta il suicidio 2 volte a Villa Triste, perché non dice che la morte diventava, lei lo chiama, il bene supremo in quella circostanza. E poi in realtà in treno arriva a Verona, e a Verona riescono lei e Orsola Biasutti, che era un'altra resistente del Partito d'Azione, riescono a scappare. Scappano, e attraverso una serie di vicissitudini che il libro racconta, che qui sono in realtà più picaresche perché hanno una fine migliore, cioè se un finale buono, si aggregano alla resistenza a Bologna, e quindi poi tornano, come dire, con questo bagaglio di esperienza.
È chiaro. Marta Berdi, grazie. Ricordiamo la ripubblicazione da parte di Giuntina di Radio Coria di Piazza d'Azeglio e altre 2 radio clandestine, le memorie di Gilda La Rocca, la prefazione di Marta Baiardi, che saluto e ringrazio. Buona giornata a lei.
Vi ringrazio molto io. Buon 25 aprile, arrivederci.
Like dolphins can swim.
Sempre sul 25 aprile, sempre avvicinandoci al 25 aprile di quest'anno, parliamo dell'impegno della Fondazione Muse, dei Musei Civici Fiorentini, per questo anniversario della liberazione d'Italia, l'ottantesimo, il coinvolgimento dei giovani, il coinvolgimento dei giovani in visite gratuite in luoghi importanti della città di Firenze. Valentina Zucchi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Raccontiamo della Fondazione Muse di questo 25 aprile, Valentina.
Sì, diciamo, l'idea è quella di promuovere l'accesso dei giovani ai musei che più raccontano questo momento, questo periodo, questa storia, ovvero tante iniziative al Museo Novecento, dove abbiamo appunto la mostra retroscena, visite e attività al Memoriale delle Deportazioni e ancora attività alle Murate Art District, al Complesso delle Murate, che ha visto durante appunto la Resistenza un momento particolarmente intenso e drammatico. Quindi una storia vista da tanti punti di vista, una storia di giovani resistenti come possono essere i giovani d'oggi.
Visiterete alcuni luoghi in questi giorni?
Sì, appunto visiteremo la mostra retroscena, storie di resistenza e dissidenza a partire dalle opere della raccolta della ragione. Sono giovani artisti che al tempo si strinsero intorno a questo grande collezionista, a partire da Renato Guttuso, andando a Mario Maffai, alla sua consorte Antonietta Rafael. Quindi attraverso l'arte vivremo un momento, diciamo, di riflessione artistica, appunto di riflessione poetica intorno a questo momento storico. Alle Murate invece affronteremo il tema della carcerazione, perché furono appunto lì reclusi numerosi dissidenti politici appestendo il carcere cittadino, e al Memoriale affronteremo, diciamo, in maniera più ampia quello che è stato, diciamo, un periodo drammatico della storia europea e non solo, andando a vivere prima, diciamo, i dettagli proprio storici del momento e poi a respirare, diciamo così, un'atmosfera particolarmente intensa con l'opera che è stata portata da Auschwitz, il Memoriale Italiano, che è qui a Firenze.
Questo è un passaggio importante perché, come dire, gli altri luoghi non sono da meno, però il Memoriale delle Deportazioni per tanti è una grande scoperta. Non tutti sanno che, come diceva una vecchia rubrica di un famoso giornale, per cui è importante andare a scoprire questo Memoriale delle Deportazioni, che è una grande opera d'arte e che come dire, da Primo Levi a Luigi Nono a Belgioioso, c'è veramente il Novecento in quel Memoriale delle Deportazioni, ed è una scoperta per la stessa città di Firenze.
Assolutamente, è un'opera straordinaria, naturalmente appunto nel suo dramma è una delle prime opere immersive, diciamo, che la storia del Novecento ci ha regalato. È a Firenze in Piazza Bartali, significativamente appunto è anche in un luogo appunto che ricorda anche il nome di un altro grande protagonista di quel periodo, è un viaggio, diciamo, no, attraverso una spirale del tempo, attraverso appunto musica, poesia e arti visive. Quindi è assolutamente un'esperienza da vivere. Tutte le iniziative sono gratuite e la sfida insieme ad Unicop è quella di appunto far sì che siano proprio i giovani, come furono i giovani al tempo, a non soltanto vivere una celebrazione, una festa fatta di commemorazioni, ma a trovare spunti di riflessione per il proprio presente e per il proprio futuro.
Valentina Zucchi, grazie davvero, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
La morte non è la fine di tutto, ma l'inizio di qualcosa, un nuovo inizio. È la consolante certezza espressa da Papa Francesco in un testo inedito diffuso all'indomani della sua morte, la prefazione al libro del cardinale Angelo Scola che uscirà giovedì, la vita eterna che chi ama già sperimenta sulla terra dentro le occupazioni di ogni giorno, iniziare qualcosa che non finirà, ed è proprio per questo motivo che è un inizio nuovo, perché vivremo qualcosa che mai abbiamo vissuto pienamente, l'eternità. Così le ultime parole del Papa in questo testo inedito. Restate con noi, tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network con le ultime notizie. Buon ascolto.
Nature has its way, I want.